Lieber Michael Lugwitz, alles Gute und ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Namentag. Anlässlich dessen möchte ich mit Ihnen eine Wette machen.
Also?
So ein Namenvetter, einen gewissen Ludwig von Beethoven, wem sah der wohl ähnlicher? Ihnen
oder mir?
Ich wette, er sah mir ähnlicher, als man glauben mag. Und es liegt in Ihrer Hand, Klarheit zu schaffen. Denn Ludwig liegt in Wien. Professor Walter Parson aus Innsbruck kann die untrügliche Wahrheit aus Tageslicht bringen. Ich bin gespannt auf die Wahrheit und die Welt brennt darauf. Wir zählen auf Sie. Ihr Roberto Blanco. Bleiben Sie gesund.
Dunque, noi siamo la radio, non la televisione. Qualche precisazione. Nonostante il nome, Roberto Blanco è un cantante di colore, di origine cubana, ma nato a Tunisi, è diventato una star del pop tedesco, uno Schlager, dal 1958, quando fu scoperto da Josephine Baker. Dunque, che cosa abbiamo sentito? Caro Michael Ludwig, ovvero il sindaco di Vienna, tanti auguri e congratulazioni per il tuo onomastico, in occasione del quale vorrei fare una scommessa con te. Quindi un omonimo, un certo Ludwig von Beethoven, dice: a chi assomigliava di più, a lei o a me? Scommetto che assomigliava di più a me di quanto si possa pensare, e sta a voi chiarire perché Ludwig si trova a Vienna. Il professor Walter Parson di Innsbruck può portare alla luce la verità infallibile. Io sono desideroso della verità e il mondo è desideroso di sapere. Contiamo su di lei. Suo Roberto Blanco, rimanga in salute. Allora, bisogna riesumare Beethoven per sapere che cosa, di che colore era la pelle del grande Ludwig. Abbiamo ospiti Franco Fabbri. Buongiorno Franco.
Buongiorno a voi.
E dopo il musicologo, il professor Riccardo Zoia, che è ordinario di medicina legale all'Università Statale di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti quanti.
Allora, il tema è piuttosto stuzzicante, perlomeno, magari un po' farlocco da molti punti di vista, però mi piacerebbe partire proprio dalla questione medica. Giovanni?
Sì, anche perché forse è l'unica che può sciogliere questo dubbio, non lo so. Tutti abbiamo studiato che le ascendenze di Beethoven sono fiamminghe, ma qualcuno dice che la madre avesse del sangue di origine moresca. Recentemente un altro studioso di Beethoven dice che è più probabile che questo sangue moresco provenisse dalla linea paterna. Insomma, professor Zoia, se si riaprisse la tomba di Beethoven, quante probabilità avremmo di capirne di più?
È un interrogativo molto stimolante, sicuramente, che va un po' riportato in una logica scientifica che sia aderente alla realtà. È assolutamente vero che questo tipo di indagini che riguardano le derivazioni geografiche, o diciamo pure così gli aspetti popolazionistici, o meglio ancora le etnie, anche perché è diventato un po' più complesso di una volta parlare di razze per variati motivi, ecco, possono avere una forma di indagine che è fatta mediante l'analisi del materiale genetico. Ora, il materiale genetico è recuperabile da tessuti biologici e certamente dei tentativi di questo genere potrebbero essere anche effettuati sul materiale biologico di una persona che, come Ludwig van Beethoven, è deceduto ormai da qualche secolo. E il tema si sposta più direttamente su quale è la sensibilità di questi dati. Ora, io non vorrei fare delle analisi troppo dettagliate, scientificamente troppo approfondite, perché probabilmente non sarebbe neanche di vantaggio per chi ci ascolta. Però bisogna dire che si tratta di un ambito di studio, cioè trovare dalla ricerca sul materiale genetico le provenienze anche di tipo etnico, è un ambito di studio che assolutamente è abbastanza diffuso nella introduzione alla trasmissione abbiamo sentito parlare di Innsbruck, dove effettivamente si trova un centro che è abbastanza noto per fare questo tipo di indagini, che sono delle indagini indubbiamente molto interessanti, che hanno ancora una funzione di tipo, diciamo pure così, prospettico, perché, e qua entro direttamente nel mio campo di azione, ecco, sotto il profilo per esempio della probatorietà dei dati, cioè di quello che può essere l'applicazione in ambito forense, non siamo ancora arrivati a delle determinazioni tali da far sì che entrino anche questo tipo di indagini in una logica che può essere costituente un fatto di prova per un ambito processuale, quindi che possa avere un'applicazione medico-legale, medico-forense reale. Per cui indubbiamente si tratterebbe soltanto di soddisfare qualche curiosità, ma con degli elementi di certezza, che sono degli elementi di certezza che rimangono in un ambito sicuramente ancora di possibile discussione. Ecco, questo è tanto per iniziare quello che volevo sottolineare a proposito di questo interessante tema.
Allora, il tema è davvero interessante, forse faceva pensare Bill Bryson, ha raccontato come ci sono almeno 60 nazioni che vantano la paternità di Shakespeare, la stessa cosa probabilmente, forse con un numero ridotto, vale per Cristoforo Colombo, è nostro, no è nostro, eccetera. Qual è la riflessione che viene in mente a Franco Fabbri a proposito di questo tema?
Beh, prima di tutto ricorderei che questo tipo di affermazioni non è nuovo. Diciamo, al di là della memoria storica, per cui pare che a Bonn parlassero di lui come dello spagnolo, credo, o che anche a Vienna, quando Beethoven era là, si accennasse a questo aspetto, cioè di una possibile provenienza moresca o della madre o del padre. Però poi all'inizio del Novecento, proprio nell'ottantesimo anniversario della morte di Beethoven, un compositore britannico, Samuel Coleridge Taylor, il cui padre veniva dalla Sierra Leone e quindi aveva anche un aspetto, diciamo, africano, almeno in parte, sostenne che forse anche Beethoven aveva origini moresche o comunque africane, visto che Coleridge Taylor aveva guardato con attenzione alcuni ritratti di Beethoven e aveva detto: ma ha la stessa mia fisionomia, quindi se io sono di origine africana parzialmente, perché non lo doveva essere Beethoven? Questo tema è un po' scomparso dopo un primo momento di dibattito, quasi di scandalo, finché non riemerse invece negli Stati Uniti della lotta per i diritti civili, quindi negli anni 60. Fra l'altro Coleridge Taylor fece queste affermazioni su Beethoven dopo essere tornato da un viaggio negli Stati Uniti dove aveva molto sofferto il clima di razzismo e di segregazione degli Stati Uniti. Appunto negli anni 60, quando le lotte per i diritti civili diventano così forti e hanno un carattere di massa negli Stati Uniti, anche Beethoven salta fuori. Ad esempio Malcolm X in una intervista aveva detto che probabilmente Beethoven era uno di quei mori che avevano fatto i mercenari in Europa. Più tardi Stokely Carmichael, in una conferenza molto affollata soprattutto da afroamericani a Seattle, disse letteralmente: Beethoven era nero come lo siete voi e come lo sono io, ma non ce lo dicono. Ecco, quindi negli anni 60 questo tema era venuto fuori, poi forse sia un po' diluito, forse chissà, è rimasto anche come un tema sotterraneo negli Stati Uniti. Questo è interessante anche perché ci rimanda poi alle poche prove, in attesa di quelle del materiale genetico di Beethoven, che sono state portate per sostenere che ci fosse qualcosa di moresco nell'ascendenza di Beethoven. E sono delle immagini, in particolare c'è un ritratto di Beethoven che è abbastanza impressionante perché sì, davvero lì i tratti sono abbastanza, almeno in parte, africani, ma è anche vero che i ritratti di Beethoven nell'arco della sua vita, visto che poi non c'era la fotografia, hanno caratteri molto diversi, molto spesso vediamo delle persone differenti, facciamo fatica a dire che la persona ritratta nei molti ritratti di Beethoven è la stessa. Noi abbiamo in mente soprattutto direi il ritratto di Beethoven che domina largamente nelle illustrazioni dei libri, nelle enciclopedie, su Wikipedia, eccetera, che è il ritratto che gli fece Joseph Karl Stieler, un pittore tedesco nel 1820, cioè quel famoso ritratto di Beethoven con la fronte alta, questa capigliatura folta ma anche ben pettinata, con in mano una partitura e una matita, no? Ecco, noi abbiamo in mente quella, ma ci sono altre immagini precedenti di Beethoven in cui la fisionomia è completamente diversa. E un'altra cosa che magari rimando a un intervento successivo è che questa è una delle poche immagini di Beethoven in cui non compare uno strumento musicale, in cui Beethoven non siede a un pianoforte, in cui non è in mezzo dei musicisti che suonano. E questo, secondo me, fa parte del discorso sulla, diciamo, ripulitura o imbiancatura o whitewashing della figura di Beethoven, ma questo magari lo commentiamo più avanti.
Roberto, ma dove sei andato a prendere questa robaccia?
Ci ho passato la mattina, peggio di così non sono riuscito a trovare.
Ce l'hai fatta.
Beh, non vi dico niente, no, ma lo dico, così evitate di prendere il disco. The Piano Guys, ma magari li riascoltiamo ancora dopo. C'è una cosa che mi colpisce, è il fatto che negli ultimi tempi ci sono molti musicisti che si sono degnati di recuperare un patrimonio musicale che dobbiamo a personaggi. Uno è quello che ha citato poco fa Franco Fabri, Coleridge Taylor, ma anche Monsieur Chevalier de Saint-Georges, oppure il disco uscito adesso da Deutsche Grammophon in cui Yannick Nézet-Séguin e la Philadelphia Orchestra interpretano la prima e la terza sinfonia di Florence Price, che è anche una compositrice di colore. Quindi mi sembra molto significativo. Franco Fabbri, magari lasciamo finire a te l'argomento che avevi appena accennato.
Beh sì, al di là del fatto che quello che abbiamo ascoltato è un, insomma, un simpatico stravolgimento di Fiorelise, che è uno dei pezzi, diciamo, che caratterizzano l'immagine di Beethoven e che, come varie ricerche hanno stabilito negli ultimi decenni, non è di Beethoven, cioè è da Beethoven, ma non è di Beethoven. La storia di Fiorelise è la storia di un giovane musicologo promettente che, a quanto poi si è detto, anche con prove in tempi più recenti, mise insieme degli appunti dei quaderni tecnici di Beethoven e li mise insieme dando un aspetto coerente a una composizione della quale non è mai stato trovato lo spartito, che pure questo musicologo aveva detto di aver trovato. Ecco, questo è uno dei molti aspetti di una costruzione anzi soprattutto a posteriore della biografia delle opere di Beethoven che ha invaso la mediasfera, per così dire, no? Pensiamo, il pezzo più noto assieme alla quinta, assieme alla nona, però uno di quelli che proprio rappresentano l'immagine di Beethoven è stato messo insieme a partire da dei suoi appunti. Ma questo non è il solo aspetto. Beethoven era un pianista famosissimo e un improvvisatore famosissimo ai suoi tempi. Non era proprio la stessa idea di improvvisazione che abbiamo oggi, ma questa pratica del fantasieren esisteva e Beethoven era uno dei grandi e apprezzatissimi maestri. Ecco, di tutto questo aspetto di Beethoven, cioè della fisicità di un compositore, di un pianista come lui, no? Del fatto che fosse capace di inventare della musica al momento e non necessariamente servendosi della carta pentagrammata, di tutto questo è rimasta, se vogliamo, una leggenda laterale nella sua biografia, ma della quale il grande pubblico sa poco o nulla. Ma perché è così? Perché c'era bisogno di questa astrazione, cioè di trasformare il Beethoven che è sempre seduto al pianoforte nelle prime immagini, nel Beethoven dell'immagine invece del ritratto di Stiller, in cui quello che possiamo pensare, che siamo indotti a pensare, è che la musica che aveva in mano, che era la partitura della Missa Solemnis, secondo quello che è stato raccontato, doveva sgorgare direttamente dalla mente di Beethoven, rappresentata da quella fronte altissima, trasferendosi direttamente sulla carta. Ma questo è un processo che riguarda tutta la musica dell'Ottocento, è il processo che porta poi allo sviluppo di teorie delle quali oggi non parliamo, come quelle della musica assoluta, che hanno dominato l'interpretazione della musica di quel periodo e che sono anche uno dei fondamenti dell'immagine della musica classica che noi abbiamo oggi. Quindi il lavaggio, diciamo così, non riguarda soltanto l'ipotetica o reale ascendenza in parte africana di Beethoven, ma riguarda per intero la figura di Beethoven come musicista.
Professor Zoia, in attesa degli esami del DNA, sempre che si faranno, nel suo campo d'azione gioca un ruolo, non so dire se piccolo o grande, anche la fisionomica e le teorie portate avanti dall'Lombroso. Ecco, guardando il ritratto a cui faceva accenno Franco Fabbri, quello conservato nella collezione del Getty Museum, quanto può venire in aiuto a sostenere questa tesi del sangue moresco in Beethoven?
Io sono contento che si faccia ancora riferimento all'antropologia criminale, che è stato il settore lombrosiano che ha avuto così tanto successo a cavallo dei secoli tra il XIX e il XX, però dobbiamo essere anche molto, molto diciamo così, pratici e scientifici e affermare che si tratta sicuramente di una serie di acquisizioni che sono acquisizioni le quali erano più che altro indirizzate ad evidenziare dei rapporti tra la fisicità, la fisionomica e le condotte caratterialmente applicabili, quindi come il comportamento poteva essere in qualche maniera correlato alle situazioni di carattere anche anatomico e costituzionale di una persona. Sono tutti aspetti che sono stati ampiamente superati scientificamente, anche se voi capite benissimo che adesso con la valorizzazione che si dà alle ricerche genetiche e alla codificazione di una gran parte delle situazioni che riguardano le espressioni fenotipiche dell'uomo, evidentemente probabilmente dovremmo riconoscere che Lombroso aveva degli indirizzi che sicuramente avevano connotazioni di nuclei di grande modernità per certi versi. Però io non vorrei azzardarmi nulla a suggerire a nessuno di fare delle valutazioni di carattere fisionomico in qualche maniera collocando questi tipi di risultanze ad una attribuzione di derivazione geografica di popolazione di etnia, perché l'esperienza quotidiana che c'è in tutta la medicina legale ci dimostra come esistono delle situazioni che sono francamente difficilmente classificabili ed è proprio per questo motivo che anche i ricercatori che si sono occupati di questo tema, io cito per esempio Richard Levantine che negli anni 70 del secolo scorso ha valutato tutti gli aspetti di carattere genetico arrivando ad affermazioni del tipo che erano un po' sconvolgenti per quell'epoca, ma che affermavano che non esistevano delle reali differenze geneticamente determinate per poter indicare delle appartenenze di etnia. E mi ribadisco, all'epoca si poteva dire appartenenze di razza in modo un po' più libero, perché adesso è una parola che francamente è un pochettino più difficile poter utilizzare in termini concreti, però all'epoca si parlava proprio della genetica delle razze e certe forme di acquisizione erano considerate geneticamente un elemento di superamento di questo tipo di suddivisione, anche se dal punto di vista fisionomico noi vediamo che ci sono delle differenze che noi qualitativamente siamo in grado di classificare. Lo stesso è valso per quello che è successo successivamente con acquisizioni anch'esse di un grande genetista italiano, il professor Cavalli Sforza, una serie di analisi sempre basate sulla capacità di identificare attraverso l'analisi genetica una situazione di provenienza. Ora, gli studi sono andati avanti, si è arrivati a molte acquisizioni ulteriori, adesso ci sono dei centri dove si fanno, ribadisco, siamo in un campo che è, direi, scientificamente in evoluzione. Ora, di Beethoven non bisogna mai dimenticarsi che ci sono dei dati però oggettivi, no? Per esempio è stata fatta l'autopsia di Beethoven, il professor Wagner, Johann Wagner, il 27 di marzo, cioè poco del 1827, cioè poco dopo la morte di Beethoven, ha sottoposto ad autopsia il corpo di Beethoven, il quale è stato appunto analizzato secondo i criteri della patologia dell'epoca e con un'autopsia della quale esiste un verbale molto dettagliato e accurato, che ci dà tante informazioni relativamente alle condizioni di carattere clinico che conosciamo bene dalla storia del grande musicista e non soltanto, ma abbiamo anche una ispezione dei resti di Beethoven che è avvenuta una cinquantina d'anni, mi pare nel 1863, quando è stata fatta un'esumazione del corpo di Beethoven, che ormai aveva già raggiunto una riduzione scheletrica, e poi è stato riinumato con appunto una piccola cassa di zinco, nella quale ormai erano contenute soltanto ossa. Ora, sono tutti dei dati scientifici, osservazione dello scheletro e delle ossa, e sia il lato autoptico, che non ci danno nessun tipo di particolare indicazione relativamente a delle caratteristiche proprie specifiche di derivazione geografica o di origine etnica, che all'epoca, lo segnalo, erano un elemento che veniva sottolineato con una particolare attenzione, anche perché lo spostamento di popolazioni che noi conosciamo adesso all'epoca non era ancora noto. Dunque, indubbiamente si possono fare tante ipotesi e tante considerazioni, però non è scientificamente corretto dare attribuzioni di carattere etnico basandosi esclusivamente su quella meravigliosa serie di ritratti di Beethoven che abbiamo e, come è stato anticipatamente già segnalato, hanno una variazione stessa in relazione alle diverse età della vita, alle diverse condizioni, che certamente ha dei caratteri che devono essere considerati. Volevo anche sottolineare che la ritrattistica non può fare a meno di considerare che in quel momento sia stato in qualche maniera riprodotto un modello che aveva delle caratteristiche di carattere biologico e che era certamente anche espressione probabilmente di certe condizioni patologiche. Non bisogna dimenticare che sicuramente la grave epatopatia della quale Beethoven soffriva e probabilmente dai dati autoptici anche una grave condizione patologica a carico del pancreas sono delle patologie che possono portare a tante variazioni anche di carattere esterno ed apprezzabile, per cui sono tutti dati che, se si vuole fare un'azione scientificamente corretta, devono essere considerati, valutati e analizzati con una particolarissima attenzione, perché sennò si devia verso un campo di applicazione assolutamente popolare basata su una curiosità non giustificata e soprattutto non nemmeno motivabile o alla quale si possa dare una risposta concreta. Ecco, queste sono le cose che bisogna tenere in considerazione.
Come diceva Giovanni poco fa, mi sono dato da fare questa mattina.
Sì, la scelta delle musiche è decisamente originale.
No, ma finiremo con un pezzo degli anni 30 dell'orchestra di John Kirby. Lui se la prende con Beethoven, ma in un altro modo, più spiritoso, secondo me. Ecco, siamo partiti. Tra l'altro, volevo segnalare che sul sito di Rodoni, www.rodoni.ch, viene riportato per intero il capitolo dedicato a Beethoven dal libro di John O'Shea, Profili medici di grandi compositori. Alla fine trovate anche il testamento di Heiligenstadt. Ma visto che siamo partiti dalla scommessa che Roberto Blanco ha voluto fare con il sindaco di Vienna, vorrei che scommettessimo anche noi. Ecco, Franco Fabbri, riesumano Beethoven le scommesse, le probabilità che cambi qualcosa.
Beh, che cambi qualcosa dal punto di vista delle ipotesi per il momento del tutto astratte è anche possibile. Voglio dire, sia l'ipotesi che la madre avesse sangue africano che il padre, non sono totalmente improbabili, erano fiamminghi di una zona delle Fiandre che a lungo era stata anche sotto la dominazione spagnola, quindi pensare che ci fosse del sangue moresco fra gli antenati non è del tutto impossibile, però questo non dice niente dal punto di vista culturale, cioè va bene, se anche un ottavo o un sedicesimo del sangue di Beethoven fosse stato africano, questo cosa ci dice sulla sua musica? Devo dire che questa ossessione di tipo genetico, diciamo così, è in realtà propria soprattutto del razzismo negli Stati Uniti e a lì bisogna risalire. C'è un bellissimo libro di Stefano Zenni, musicologo e storico del jazz, intitolato Che razza di musica? jazz, blues, soul, Le trappole del colore, che racconta una storia interessantissima e per lo più sconosciuta di come la presenza di quarti, ottavi, sedicesimi di sangue nero abbia condizionato gran parte della storia del jazz e non solo di quello afroamericano, ma anche di quello di musicisti bianchi come gli italiani, ad esempio. I musicisti jazz italiani negli anni 20-30 non si potevano esibire con delle orchestre di altri musicisti bianchi anglosassoni perché gli italiani erano considerati colored e quindi erano invece autorizzati a suonare assieme agli afroamericani. Ecco, questo ci dà l'idea di quanto questo aspetto, che è molto lontano, direi, dall'immaginazione europea sia stato un elemento invece fortissimamente presente nella cultura degli Stati Uniti. A volte mi capita di vedere dei siti web statunitensi dove qualcuno fa la domanda: ma è vero che gli spagnoli e gli italiani sono bianchi? Potete immaginare una domanda come questa, però questa fa parte del senso comune,
Ecco.
perlomeno di una parte dei cittadini degli Stati Uniti.
Ecco, siamo in chiusura. Brevissimamente, le ultime battute e le ultime considerazioni, professor Zoia.
Condivido pienamente quello che è stato detto fin qua, perché non abbiamo nulla da acquisire di ulteriore rispetto a una situazione che non può altro che essere una sollecitazione di carattere, diciamo così, pure così, molto generale, molto generico e che non ci porta a nulla rispetto a quelle che sono le conoscenze che abbiamo benissimo, che sappiamo perfettamente, rappresentano uno dei contributi all'umanità più giganteschi che ci siano stati nella storia della musica, che ci viene da Beethoven.
Grazie mille, grazie a Franco Fabri per averci aiutato a entrare un po' più in questa diatriba, chiamiamola così, e grazie anche al professore.
Al professor Riccardo Zoia, io intanto grazie a questo argomento ho scoperto perché è proprio stato Beethoven a inventare il boogie boogie, il boogie woogie nel secondo movimento della 111.
Grazie a tutti, buon pomeriggio.
Arrivederci. Thank you.
Rete 25.